della trasmissione andiamo ad affrontare prima di tutto il libro dell'Anticristo, no? Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, prima di cominciare, prima di affrontare il libro dell'Anticristo, parliamo un pochino degli incontri marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista. Allora, siccome abbiamo parlato un pochino con Sasha prima che partisse, e niente, diventa ancora più importante per noi sottolineare cosa sono le pratiche della stregoneria. Purtroppo sembrerebbe a questo punto che girino un po' delle cose abbastanza strane, in cui si spaccia per pratica della stregoneria attività di sottomissione psicologica. Purtroppo là abbiamo parecchi problemi, effettivamente noi davanti a ste robe siamo molto ma molto perplessi, e in qualche modo dobbiamo bene o male fare chiarezza, insomma. E a noi ci interessa però costruire le persone, cioè che le persone siano se stesse sempre in ogni momento, e che quell'essere se stessi sia armato di forza, di determinazione, di modo col quale guardare la vita e affrontare la vita. Ricordo che per il paganesimo e la stregoneria la vita non è dolore, la vita non è sacrificio, la vita non è sottomissione, la vita non è distruzione dell'individuo. Per il paganesimo politeista e la stregoneria la vita è sfida, è capacità dell'uomo, capacità di un soggetto, capacità di una coscienza di affrontare le contraddizioni della propria esistenza e risolverle a proprio favore, cercando i migliori adattamenti possibili per costruire al meglio se stessi. Per cui l'arte della stregoneria parte sempre da ciò che un soggetto è. Se un soggetto si è costruito una società cattolica, è di una certa qualità. E cosa vuol dire di una certa qualità? Significa che ha delle visioni del mondo, che ha delle tensioni, che ha dei bisogni, che ha delle fobie, e che queste tensioni del mondo, questi bisogni, queste fobie, dà una descrizione che toglie dall'ambito cattolico. Se uno è venuto fuori da un ambito musulmano, ha delle sue specificità. Se uno viene fuori da una famiglia atea, ha delle sue specificità. Nel momento stesso in cui questi individui decidono di percorrere un sentiero di stregoneria, non è che si deve distruggere la loro personalità, il loro modo di porsi davanti al mondo, ma devono armarsi per affrontare la vita. Nel processo di armarsi per affrontare la vita, non fanno altro che mettere ordine in ciò che gli è stato imposto. Ma non vanno demolite le persone e ricostruite le persone. È il processo attraverso il quale noi andiamo ad affrontare la vita che ci modifica. Ma guai pensare di distruggere una persona, la personalità di una persona, o di intaccare quelle che sono le sue paure, le sue fobie, senza che ci sia un processo di trasformazione della persona. Non sarà mai l'obiettivo distruggere le paure di una persona, questo non è l'obiettivo. L'obiettivo è affrontare la vita. Per affrontare la vita chiaramente si andrà a distruggere le paure della persona, ma l'obiettivo non è distruggere le paure della persona, ma è affrontare la vita. Cioè, l'essere umano non è creato a immagine e somiglianza di un Dio pazzo, l'essere umano si è costruito scelta dopo scelta. Quando si fa un percorso di stregoneria, non è che si dice, beh, devo demolire le mie paure, devo conoscere me stesso, devo vedere... No, vai ad affrontare la vita con quello che tu hai costruito. Che siano paure, che siano fobie, che siano problemi, che siano bisogni, che siano ricchezza, che siano intelligenza, cioè, con quello vai ad affrontare la vita, e con quello inizi il tuo percorso di stregoneria. Con quello cominci ad armarti delle armi proprie della stregoneria. Per cui non c'è una demolizione dell'individuo, non c'è una colpevolizzazione dell'individuo, non c'è un indicare delle cose che siano positive o negative. Certo, esistono delle persone che nel corso della loro vita hanno fatto una serie di scelte per cui sono attrezzate meglio per affrontare il nuovo, altre persone che sono attrezzate peggio. Alcune persone hanno molta volontà e molta determinazione nel fare le cose, altre persone ne hanno meno. Però questo non significa che questo sì e l'altro no. significa che una persona dovrà fare forse più fatica, però non è detto, non è detto, perché ricordiamoci che la vita si può affrontare come un toro a testa bassa, ma si può affrontare anche con la leggerezza di un judoka, cioè non è necessario percorrere un sentiero con cose diverse da quelle che si hanno, perché se noi abbiamo delle paure, abbiamo dei problemi, abbiamo delle fobie, nello stesso tempo, per riuscire comunque ad affrontare la vita, abbiamo sviluppato anche degli elementi positivi che vanno a compensare questo, ed è da quelle cose che noi partiamo. Perché? Perché in realtà partiamo da noi stessi. E allora la sospensione del dialogo interno, che parleremo venerdì 16 febbraio, è proprio uno degli elementi fondamentali per far uscire noi stessi, non per modificare noi stessi, è nel far uscire noi stessi, nell'affrontare la vita, che noi ci modifichiamo. Non esiste un modificarsi prima e dopo affrontare la vita, esiste un modificarsi nel momento stesso in cui affrontiamo la vita. Per cui noi, come apprendisti stregoni, ci armiamo per affrontare la vita. Nel processo di armarsi e nel processo di affrontare la vita ci modifichiamo. Attenzione, perché questo modo diverso di concepire le cose, prima ci si modifica e poi si affronta la vita, o prima si affronta la vita e poi ci si modifica, è uno degli elementi separatori di quello che sono i percorsi di stregoneria da quelli che sono i percorsi del monoteismo, quelli che sono i percorsi cristiani. Per cui anche se il distruggere quello che noi abbiamo perché rimuovere le paure, per fare altre cose, per arrivare a un individuo perfetto, ad un modello, non è altro che arrivare ad una verità. Una verità che è sempre più in là, sempre più irraggiungibile, sempre più folle, sempre più distante, che alla fine non fa altro che esaurire l'individuo che la percorre. L'importante è affrontare la vita, e nell'affrontare la vita noi ci armiamo. La prima arma di cui parleremo venerdì 16 è sospendere il dialogo interno. Perché? Perché questo consente una serie di cose. Consente la rottura della descrizione del mondo, permette l'emergere di forze che noi già abbiamo dentro e che abbiamo già costruito. Proprio perché queste forze emergono, noi si può andare ad affrontare la vita, si può andare ad affrontare l'oggettività. E parleremo venerdì dopo, venerdì 23, parleremo di un altro modo di affrontare la vita, ed è la meditazione del paganesimo, non la meditazione di orientale o altre cose, anche se le due cose insomma hanno un po' delle caratteristiche similari, non è che siano separate l'una dall'altra in maniera netta, hanno delle caratteristiche di sovrapposizione, però importante è che io riesca a trasmettere quello che è il concetto della meditazione del paganesimo. Se dopo quella meditazione uno la fa facendo yoga o facendo altre cose, benissimo, cioè non, più di tanto non mi interessa, va comunque bene, però mi interessa far comprendere quello che è il concetto pagano della meditazione. Bene, e questi sono gli appuntamenti per il 16 febbraio alle ore 20:30 in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Allora, 20:30 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, con la sospensione del dialogo interno, venerdì 16 febbraio. Bene, detto questo, io adesso vi finirò il capitolo che avevamo iniziato l'altra volta del libro dell'Anticristo, che è esattamente, vediamo un attimo, esattamente caccia e ricerca dell'io psichistico, ed è l'emergere di alcune qualità psi che emergono un po' alla volta. Allora, quando io ho scritto questo libro, questo capitolo in particolare, era il 1985 e io era da pochi anni che praticavo magia e stregoneria. All'inizio di ogni percorso di magia o di stregoneria si presentano delle cose estremamente potenti, e che più che potenti appaiono alla ragione, cioè sono delle cose che tocchiamo quasi con mano, cioè sono delle cose che anche la ragione comprende. Il vero la vera magia, la vera stregoneria è quando queste cose cominciano a sparire, cioè quando questi effetti psi, no, queste visioni molto, molto continuate, continue, spariscono. Perché questo? Perché significa che la ragione ha rinunciato a descriverle, a inserirle nel proprio pensato, e c'è la formazione di quello che è la conoscenza, la consapevolezza del corpo luminoso che sta emergendo. Il corpo luminoso che sta emergendo assume su di sé queste qualità e dice alla ragione: tu a me non mi freghi, cioè tu a me non mi trasformi in un oggetto del tuo pensato e non mi utilizzi come un tuo strumento. E c'è la separazione delle due cose. Nell'85, quando scrissi questo libro, ancora questa concezione non era ancora pronta. Bene, andiamo avanti allora esattamente da dove eravamo arrivati, no? E parlavamo dell'arrivo dei primi sintomi delle capacità psi, che dimostra come si sia decisamente imboccato il sentiero per lo sviluppo della coscienza di sé. Tutto ciò che viene conquistato nessuno potrà mai rubarlo, ma in questo momento è in corso una guerra fra la ragione, che vuole il controllo di ciò che sta emergendo dentro di noi, e ciò che sta emergendo dentro di noi che non vuole il controllo della ragione, cioè vuole essere separato dalla ragione. È necessario, ogni capacità psi normalmente conosciuta e ogni capacità implicante lo sviluppo della percezione, della veggenza, della telepatia, i mille modi di sentire, del vedere, il comprimere, il dilatare il tempo, la manipolazione dell'energia vitale, eccetera, si esprimano, si sviluppano uscendo un po' alla volta. È necessario ricordare come non esistano solo le capacità psi normalmente considerate, ma molte altre, spesso come risultato dell'ampliamento della percezione dei singoli sensi o della percezione dovuta all'ampliamento risultante di più sensi insieme fino all'obiettivo, percepire gli oggetti superandone i fenomeni col corpo di sogno nella loro totalità. In pratica è la soggettivazione dell'oggettività. L'oggetto non viene più semplicemente percepito attraverso i suoi fenomeni, ma ci si trasporta all'interno dell'oggetto e si guarda il mondo con gli occhi dell'oggetto. Questo è un assurdo inesistente per Kant. Qualsiasi elemento psi può presentarsi ad un individuo alla caccia e ricerca dello psichistico, e qualsiasi cosa si presenti occorre essere velocissimi nello sfruttarla, curandola, perfezionandola ed approfondendola a proprio vantaggio. Sulla strada della coscienza di sé, il potere personale non è mai sufficiente. La via allo sviluppo della coscienza di sé degli esseri umani consiste nell'uso del corpo fisico per lo sviluppo del corpo di sogno, del doppio, del corpo luminoso, dell'essere energetico, del Dio dentro l'essere e qualsiasi altro modo si voglia chiamarlo e qualsiasi livello di sviluppo questo rappresenti per l'essere. In realtà anche questo passo viene modificato nel corso del tempo. Perché? Perché inizialmente anch'io avevo sovrapposto quello che è il corpo etereo, cioè il corpo mentale, diciamo così, altri tipi di formazione del corpo col corpo luminoso. In realtà il corpo luminoso ha sì delle attinenze con quello che è il corpo etereo, quello che è il corpo astrale, diciamo così, di una persona, ma è un'altra cosa. Il corpo astrale o il corpo etereo sono ancora parte della persona, parte della ragione, un modo diverso per usare i sensi, un modo diverso per usare la percezione. Il corpo luminoso invece viene costruito dalle azioni che noi facciamo. Pertanto le capacità psi, effetto dello sviluppo del corpo di sogno, si presentano sul piano del quotidiano della ragione. Disciplina in questo momento consiste nel separare i due momenti, quello del superio e quello dell'io psichistico. Saranno i bisogni e le necessità ad equilibrarli prima e a fonderli poi come divenire dell'individuo. Il discorso sulle allucinazioni vale per ogni capacità psi e per la veggenza in particolare. La veggenza, come risultato dello sviluppo del sognare, rappresenta il risveglio della coscienza di sé del corpo di sogno, lo svegliarsi del corpo di sogno dentro il sognatore. Come già detto, i sogni servono per scaricare le tensioni accumulate nella pratica del quotidiano della ragione. La pratica del sognare li rende vividi e definiti, assumono consistenza e significato. Alcuni definiscono desideri, altri elaborano i problemi cercando la risposta del che fare. La loro peculiarità finisce con l'essere utile al sognatore anche nel mondo della ragione. Ma deve stare attento, se userà concentrare l'attenzione sul sognare per risolvere i problemi del quotidiano della ragione, il sognare si spegnerà. Quando userà concentrare l'attenzione sul sognare per il sognare, non solo questo l'aiuterà a risolvere i problemi nel quotidiano della ragione, ma spazierà in tutti gli anfratti della percezione, permettendo al corpo di sogno di crescere e con esso aumentare la profondità e l'intensità del sognare. L'intensità del sogno è misurabile dalla quantità dei sensi che vi è coinvolta. Non si è spettatori ma protagonisti. Quando si sogna di mangiare cibo, questo si gusta e se ne distingue i vari aromi. Quando si vedono delle immagini, queste non sono indistinte ma precise e a colori. Quando si afferra un oggetto, si percepisce peso e consistenza nella mano. La veggenza non è soltanto sogno di immagini, ma il tentativo del corpo di sogno di proiettare la propria percezione tradotta poi in immagini dal sogno. Questa può essere manifesta o mascherata. Il mascheramento sarà proporzionale al condizionamento educazionale dell'individuo. La precisione nella visione sarà proporzionale alla capacità dell'individuo di percepire gli elementi circostanti soggettivandoli, cioè facendoli propri. La frequenza sarà proporzionata alla quantità di energia vitale dell'individuo. La veggenza non è soltanto vedere il futuro, ma è lo sviluppo di una risultante attraverso la percezione di più elementi dell'oggettività. Maggiore la percezione dell'oggettività come realtà numerica e più precisi saranno i messaggi della veggenza. Occorrono 9 mesi perché un bambino nasca. Occorrono 9 mesi e qualche cosa perché sperma ed ovuli si trasformano in qualche cosa che piange. Occorrono una 15 anni e più di vere e proprie torture perché all'essere umano venga imposta una struttura di condizionamento educazionale. Altrettanto tempo, sforzi e cambiamenti sono necessari affinché tale struttura venga rimossa e le capacità psi iniziano a riaffiorare. Infine, una parola sui sensitivi. Ve ne sono di 2 tipi. Il primo è quell'essere umano che fin dalla nascita aveva una struttura energetica molto solida e potente, tanto da far fronte al condizionamento educazionale, potendolo aggirare e superare con facilità. Il secondo è l'essere umano con una barriera del GH molto leggera. A quest'essere sono sufficienti sbalzi della quantità di energia vitale perché le capacità psi si scatenino. Normalmente ignora sia come usare le capacità psi, sia i meccanismi e le condizioni per metterle in funzione, così che quando la quantità di energia vitale diminuisce, perde tutto. È il caso di fenomeni psi provocati al momento dell'adolescenza che spariscono quasi subito, sia al momento della nascita che al passaggio adolescenziale, siano vere e proprie esplosioni di energia vitale per cui è facile che dalla parte interna del cervello affiorino elementi psi senza che la barriera del GH riesca a respingerli. Tutti i sensitivi hanno grande possibilità, in particolare nello sviluppo del corpo di sogno, ma sono esseri piuttosto fragili e molto esposti agli attacchi del mondo circostante. Costretti dal mondo della ragione a dimostrare i propri poteri, questi si rattrappiscono lasciandoli più vuoti che mai. Per i sensitivi è molto importante ancorarsi saldamente al mondo del quotidiano della ragione prima di spiccare salti utilizzando le capacità psi. La via allo sviluppo della coscienza di sé per essi consiste nel difendere le proprie possibilità dai bisogni di controllo e di dominio esercitati dal comando sociale. Il sognare è sempre un ottimo consigliere maestro. Tutto sommato, ci sono più svantaggi che vantaggi ad essere sensitivi per poter percorrere un sentiero per lo sviluppo della coscienza di sé. Una volta iniziato il percorso per lo sviluppo della coscienza di sé, il divario con i sensitivi viene subito colmato. Non è ancora l'io psichistico, ma è la sua fondazione. lo psichistico viene dopo, quando il corpo fisico cessa di occupare l'attenzione dell'essere umano come un despota, quando il sognatore diventa il sognato e il sognato il sognatore, allora lo psichistico è molto vicino. Bene, in questo capitoletto in pratica abbiamo messo insieme tutta una serie di elementi, cioè tutta una serie di cose che portano l'individuo a dare la caccia a quello che è un uso diverso dei sensi, un uso alterato dei sensi e l'emergere di altri sensi che sono dentro di noi e che sono ignorati. Nel far questo l'individuo si trasforma, ma quello che è più importante è che fa questo non per ottenere questo, ma fa questo per affrontare la vita e per mettersi nelle condizioni al meglio di affrontare la vita. Cioè, l'individuo non va a caccia del potere, della capacità psi, del sognare per il sognare, ma fa tutto questo per affrontare al meglio le contraddizioni del proprio quotidiano, per attrezzarsi ed affrontarle al meglio. Perché? Perché la misura di tutte quelle che sono le pratiche che andiamo a parlare anche nel crogiolo dello stregone non l'abbiamo rispetto al singolo individuo che fa quelle pratiche, ma le abbiamo nel rapporto fra il singolo individuo e il mondo quotidiano in cui vive. Perché l'unica relazione magica assoluta dalla quale noi non possiamo prescindere è la relazione fra il soggetto e il mondo in cui vive. Questa è la relazione magica in assoluto. Cioè non esiste una relazione magica diversa da questo. Tutto quello che noi facciamo non è altro che il riconoscimento della magia nella relazione, le trasformazioni che quella relazione implica e ci attrezziamo affinché quella relazione sia la migliore possibile per i nostri interessi, per i nostri bisogni e per le nostre tensioni. Questa è l'essenza di quello che noi stiamo facendo. Solo che nello sforzo per attrezzarsi, per essere nelle migliori condizioni possibili, per affrontare l'oggettività nella quale noi viviamo, di fatto ci trasformiamo. Cioè, anziché avere un progetto di sottomissione, una distruzione dell'individuo davanti al mondo che va ad affrontare, abbiamo invece la costruzione dell'individuo, un armarsi dell'individuo, un individuo che si fornisce degli strumenti per affrontare al meglio quella relazione. Perché esistono tre oggetti che sono magici, diciamo in assoluto: è il soggetto che pratica se stesso, qualsiasi soggetto e qualsiasi coscienza, che proprio perché è un soggetto e una coscienza è un essere magico in se stesso. Abbiamo un'oggettività nella quale viviamo e dalla quale abbiamo pescato gli elementi che hanno costruito noi stessi, e dunque questa oggettività è magica in se stessa. Ma ciò che è magico è anche la relazione che avviene fra il soggetto e questa oggettività. Però la relazione può essere magica soltanto se il soggetto, costruendo se stesso e attrezzandosi al meglio, alimenta e costruisce l'oggettività in cui vive. Il terzo soggetto, cioè la costruzione di una diversa relazione fra il soggetto e l'oggettività, diventa magica perché il soggetto è diventato magico. Proprio perché il soggetto costruisce la magia e si fornisce degli strumenti per affrontare l'oggettività, trasforma la sua vita in una trasformazione magica, cioè in un atto di stregoneria. Questo è l'essenza forse di tutto quello che facciamo e di tutto il nostro discorso. Ricordatevi sempre questo: la stregoneria non separa mai l'uomo dal mondo in cui è nato, mai. Se qualcuno vi dice di separarvi dal mondo in cui è nato, non sta praticando stregoneria, sta praticando inganno. È vero, io posso anche rifugiarmi in montagna per star meglio, per passarmi il mese, due mesi, tre mesi a contatto della natura, ma dopo torno alla montagna. Posso andare al mare, farmi vacanze, posso partire e andare alle Hawaii, ma dopo torno. Cioè, non è che io fuggo dalla situazione nella quale sono nato, ma costruisco la vita nella situazione in cui sono nato. È chiaro questo? Ricordiamocelo sempre questo. Va bene, dopo magari posso anche trasferirmi, invece di essere a Mestre, posso andare a vivere, non so, a Milano, a Parigi, ma costruisco sempre la relazione fra me e il mondo che mi circonda. Ed è la relazione fra me e il mondo che mi circonda. L'unica cosa che non posso fare è scappare continuamente, a meno che non abbia impostato una vita da nomade, allora vivo come un nomade e allora ho un altro mondo che mi circonda con il quale imposto un altro tipo di relazione. Ma è sempre una relazione magica l'uomo che costruisce se stesso, che trasforma se stesso, che si appropria degli strumenti che ha dentro, ma nello stesso tempo agisce sul mondo e l'agire sul mondo trasforma l'uomo e il mondo. Ricordiamoci sempre che questa è l'essenza della stregoneria. Bene, adesso che mi sono abbastanza sgolato, faccio invece un discorsetto un poco più terra-terra, discorso terra-terra. No, non è terra-terra, in realtà è abbastanza complesso, anche se questo discorso in realtà è fatto da un universitario, no? Faccio questo discorso, non so se riesco anche a finirlo, ma quello che mi interessa mettere in luce di questo discorso, e ringrazio Ferdinando per il libro che mi ha regalato, ed è Discorsi ingannevoli di Adelino Cattani. Cos'è che voglio farvi capire di tutto questo? Vi leggerò un pezzo di tipologia, schemi e procedure del dibattito, in modo che riusciate a comprendere che nel dibattito ci sono dei meccanismi e quando due persone discutono o più persone discutono ci sono dei meccanismi che vengono mossi, cioè ci sono delle strategie della discussione, delle intenzioni e le parole espresse portano delle intenzioni. Io vorrei leggervelo tutto, ma non so se ci riesco a leggerlo tutto, però arriverò a una certa parte, diciamo così, più che altro la polemica, arriverò fino alla polemica. Quello che a me mi interessa però mettere in luce con questo è sì che esiste la costruzione, una strategia nel dibattito, esistono dei modi di porsi per avere dei risultati, ma ciò che secondo me non è stato compreso è che il dibattito ha poco a che vedere con le parole. Cioè il dibattito viene sì espresso con le parole, sì ci sono delle strategie verbali di comunicazione, però non si tratta di colpire colpire con il ragionamento, con la cosa logica, ma si tratta di aggirare quello che è il verbo, quello che è la ragione, per colpire l'emotività. Perché? Perché ciò che è il nostro pensiero non è il nostro pensiero perché è logico, ci abbiamo ragionato ed è una cosa razionale, ma il nostro pensiero è il prodotto di tutta la nostra espressione emotiva, tutta la nostra passione per il mondo, tutto quello che ci piace, le nostre tensioni, i nostri bisogni. Questo viene trasformato attraverso le parole e nello scontro, nel dialogo inteso come scontro, cioè nel dibattito, tutto questo emerge. E quello che è importante nel dibattito non è avere il ragionamento più logico, ma è quello di riuscire a aggirare quello che è la percezione dell'altro o degli altri, la loro emotività, il loro modo di porsi, per poter riuscire a parlare alla parte interna della persona. Questa è la strategia del dibattito. Per cui le parole sono effettivamente usate come armi per riuscire a toccare la persona e far emergere l'emotività della persona, che poi, emergendo l'emotività della persona, parla anche al ragionamento, cioè trasforma il ragionamento. Cioè per trasformare il ragionamento noi non dobbiamo fare dei ragionamenti migliori, ma dobbiamo riuscire a toccare l'emotività delle persone. È questo che secondo me Adelino Cattani non ha compreso, però potrebbe averlo anche compreso ma non averlo scritto, sia chiaro questo. Allora, da Adelino Cattani, Discorsi ingannevoli, vi leggerò i dibattiti. Nella nostra cultura la metafora predominante associata al dibattito, anche il più pacifico e il più ragionevole, è quella della lotta dura. Parliamo infatti di vincere e perdere, di disfatta e vittoria, di minare una teoria, di strategia, di mirare al cuore di un argomento, sparare i propri colpi, colpire nel segno. Sull'argomentazione intesa e metaforizzazione della guerra cita Lankoff, Lankoff e M. Johnson, 1982. Chi ha rivelato questo fatto ha segnalato anche che non si tratta di un uso metaforico casuale o accidentale, vale a dire che noi non parliamo semplicemente delle discussioni in termini di guerra, ma di fatto vinciamo o perdiamo nelle discussioni. Vediamo la persona con cui stiamo discutendo come un nemico, attacchiamo le sue posizioni e difendiamo le nostre, guadagniamo o perdiamo terreno, facciamo piani e ci serviamo di strategie. Se troviamo una posizione difendibile, indifendibile, la abbandoniamo e scegliamo una nuova linea d'attacco. Molte delle cose che noi facciamo durante una discussione sono in parte strutturate dal concetto di guerra. Sebbene non ci sia un combattimento fisico, c'è tuttavia un combattimento verbale che si riflette nella struttura della discussione, attacco, difesa, contrattacco. In questo senso la metafora, la discussione, una guerra, è una di quelle metafore con cui viviamo in questa cultura. Essa struttura le azioni che noi compiamo quando discutiamo, sempre Lankoff e Johnson. Teniamo presente che questo modo di concepire la discussione non è assolutamente obbligato, perché le si potrebbe pensare alternativamente e utilmente anche come 1. La costruzione di un edificio. Si userà quindi la terminologia edile del progettare, fondare, erigere, demolire una tesi, eccetera. 2. Un viaggio. Si parlerà di partire da una premessa, arrivare ad una conclusione, girare intorno al discorso, deviare, arenarsi. Oppure 3. Una trattativa di compravendita con le relative metafore mercantili associate, il peso degli argomenti, il prezzo della vittoria, eccetera. 4. Una competizione sportiva, terminologia attinta dalla metaforica ludico-sportiva, comprende schermaglie, arroccarsi, affondare, parare i colpi, falsa partenza, eccetera. Ma su tutte le possibili metafore prevale quella bellica, a testimonianza che sulla cooperazione prevale l'antagonismo, anche nel cosiddetto processo razionale, caso tipico la scienza, dove non pare esserci posto per trattative e intimidazioni, mosse che esulano dai canoni di prova. Consideriamo un litigio domestico fra padre e figlio. Ognuno vuole far accettare all'altro un punto di vista o indurlo a comportarsi in un dato modo e cerca di ottenere il suo scopo in tutti i modi possibili e con tutti i mezzi a disposizione, mezzi verbali, fin tanto che la discussione non degenera in scontro fisico, con intimidazioni, minacce, insulti, contestando l'autorità, aggirando l'argomento, minimizzando, lusingando con blandizie o in qualche caso ricorrendo anche a ragioni logiche. Il guaio è che tutte queste forme di persuasione possono essere spesso sonodate come ragioni in se stesse. Prendiamo il seguente scambio di battute. Figlio, perché non posso parlare? Padre, perché non capisci niente? In alternativa, attingendo da Lankoff e Johnson, si possono ipotizzare le seguenti non improbabili risposte. Anziché perché non capisci niente, dice perché io ho più anni di te, e in questo caso si tratta di intimidazione. Perché se non lo fai, allora, in questo caso, si tratta di una minaccia. Perché qui comando io, e in questo caso è un appello all'autorità. Perché dici solo delle stupidaggini, in questo caso è un insulto. Perché tu non ne indovini una giusta, in questo caso è una mortificazione. Perché se lo fai io allora, in questo caso, è un baratto. Perché io ti voglio bene, in questo caso è un'elusione. Perché in questo tu sei molto più bravo, e questa è una lusinga. Sembrano tutte tattiche scorrette e irrazionali, in quanto tali vengono disapprovate. Nei settori importanti della vita sociale, quello accademico, legale, diplomatico, scientifico, giornalistico, si pretende che valgano altri più elevati standard di discussione e che queste mosse debbano essere tutte bandite. Nella cosiddetta discussione razionale, le uniche mosse consentite sarebbero quelle con le quali si fissano delle premesse, si danno delle prove a loro sostegno e se ne ricavano delle conclusioni logiche. In realtà, tutte le discussioni, anche le più razionali, includono e sono condotte secondo le deplorate tattiche di una discussione fra padre e figlio, fra moglie e marito o fra rivali politici. In un qualunque saggio più o meno scientifico che si pretenda serio e argomentato, si trovano inevitabilmente espressioni quali: non c'è chi non veda, e chi afferma questo fa una blanda intimidazione, cioè un'intimidazione, oppure sostenere ciò significa porsi fuori e questa è una minaccia, oppure come ha dimostrato Kant, in questo caso è un appello all'autorità, oppure tale tesi è di stampo idealistico, oggi è un insulto più che una definizione, oppure ancora i risultati non sono quantificabili, questo significa sminuire, oppure ancora non offende nessuna teoria alternativa, elusione dell'argomento, oppure ancora egli nel suo stimolante saggio solleva interessanti problemi, e questa è una blandizia. Un dibattito è caratterizzato da almeno 7 condizioni variabili e precisamente: 1. Le condizioni di partenza, che possono essere ad esempio di scontro o di cooperazione, di conflitto d'opinione o di interesse, di parità o di disparità fra i partecipanti. Gli obiettivi che ci si prefiggono: persuadere, provare a confutare, distruggere l'avversario, chiarificare, acquisire nuovi dati, smuovere gli incerti, operare una scelta, meditare tra interessi diversi, eccetera. 3. La legittimazione e il disconoscimento dell'interlocutore. 4. Il grado di fiducia a lui accordata. 5. Il rapporto simpatetico che si instaura fra gli interlocutori: ostilità, antagonismo, cortesia, cordialità, complicità, eccetera. 6. I possibili esiti: rafforzamento di una delle due tesi rispetto all'altra, stallo epistemico, chiusura negoziata, abbandono, chiusura d'autorità. 7. Le metafore associative, vale a dire il modo di pensare, di vedere o di sentire la discussione, come scontro di due lottatori, come trattativa fra due uomini d'affari, come scambio fra due soci, come un'ascensione incordata, come un gioco di coppia, eccetera. Sulla base dei 7 criteri si possono distinguere utilmente 5 diversi tipi di dibattito. Lo schema è un adattamento ed un ampliamento di una proposta di Miller. Polemica: situazione iniziale conflitto, scopo annientare l'avversario, legittimazione dell'interlocutore disconoscimento totale, fiducia nell'altro nulla, rapporto simpatetico ostilità profonda, esiti possibili prevalenza di una delle due tesi, metaforica associata bellica, oppure contraddittorio, situazione iniziale contrasto, scopo indebolire l'avversario, legittimazione dell'avversario riconosciuta, fiducia nell'altro scarsa, rapporto simpatetico antagonismo cortese o meno, esiti possibili valutazione comparata delle tesi, metaforica associata la mercantile. Confronto: situazione iniziale problematicità, scopo definire punti di accordo e di disaccordo, legittimazione pienamente ammessa, fiducia nell'altro parziale ma effettiva, rapporto simpatetico cortesia vera e simulata, esito possibile comprensione delle posizioni, metaforica associata ludico sportiva. Scambio cooperativo: situazione iniziale problematicità condivisa, scopo definire le posizioni reciproche, legittimazione piena, fiducia nell'altro elevata, rapporto simpatetico cordialità, esito possibile risoluzione negoziata, metaforica associata viaggio, discussione consensuale, situazione iniziata intesa, scopo valorizzare una tesi, legittimazione totale senza ostentazione, fiducia nell'altro totale e discreta, rapporto simpatetico connivenza, esito possibile consolidamento della tesi, metaforica associata edile. Questi che abbiamo parlato adesso altro non sono che gli schemi e le procedure di un dibattito. Schemi e procedure di un dibattito che si manifestano sempre, qualunque volta che noi andiamo a costruire un dibattito. L'unica cosa che non è conosciuta da Adelino, da Catani, è il fatto che il dibattito non va a toccare quello che è la ragione logica, se non come riaffermazione, se non come approvazione. Ma un dibattito, specialmente quando si trova delle tesi contrastanti, ed è una definizione bellica, cioè la polemica, diciamo, o il contraddittorio, va a toccare quello che è l'espressione emozionale dell'individuo che è di fronte. Cioè, lo scopo dello scontro verbale non è quello di esporre semplicemente delle tesi, ma attraverso l'esposizione delle tesi l'uso del linguaggio deve essere tale per andare a toccare l'emotività di chi sta di fronte. Perché, per esempio, fino all'altro ieri il linguaggio scurrile, il linguaggio blasfemo o il linguaggio non era ammesso? Perché il linguaggio scurrile, il linguaggio blasfemo e il linguaggio pesante sono espressione dirette dell'emotività delle persone e vengono usate quasi sempre dalle persone più deboli per toccare le persone che sono socialmente più forti o comunque che hanno un peso sociale attraverso l'uso di armi o attraverso l'uso di controlli sociali. Pertanto, andando a toccare quella che era l'emotività di chi controllava socialmente uno Stato, una nazione oppure un potere, andavano a disarticolare questa persona nella sua sicurezza, nell'uso di quel potere e di quella gestione. Pertanto l'uso del linguaggio blasfemo, scurrile, cioè quello che in realtà rappresenta l'aspetto vivo della lingua, l'aspetto palpabile della lingua, veniva censurato. E la censura di questo linguaggio nei dibattimenti non è avvenuta semplicemente a caso. Il cattolicesimo ha censurato pesantemente tutto quello che era il linguaggio del latino antico, cioè tutto quello che era il linguaggio verbale che si legava a questioni sessuali, a questioni, ma più che altro a questioni sessuali, perché il latino era molto legato a espressioni di sesso, anche perché il sesso non era usato come per controllare le persone, per cui c'erano moltissime espressioni di ordine sessuale e durissimo. Bene, sono state letteralmente censurate in tutti i licei, cioè i licei classici non conoscono quello che è la parte viva, la parte pulsante, la parte palpante di una lingua, per cui non sono in grado neanche di conoscere l'ottica mentale ed emozionale con la quale gli antichi riuscivano ad usare il loro linguaggio, perché lo usavano e dove andavano a parare. Ebbene, nelle discussioni tagliare ad un interlocutore la possibilità di usare un linguaggio significa menomare l'interlocutore, perché significa impedire all'interlocutore di andare a incidere sull'emotività delle persone, ed è proprio incidendo sull'emotività delle persone che si può far cambiare un'opinione. Cioè, nessun ragionamento logico, ricordatevi, nessun ragionamento logico sarà mai in grado di far cambiare un'opinione profondamente radicata in un individuo. Per modificare una opinione radicata in un individuo occorre usare un linguaggio che vada a toccare l'emotività dell'individuo. Naturalmente quel linguaggio che va a toccare l'emotività dell'individuo deve essere sorretto sia da argomenti, sia da prove, sia da tesi, sia da concetti, sia da intenti. Non va usare un linguaggio fuori, senza argomenti, senza tesi e senza intenti, perché allora diventa semplicemente un'esposizione di verbalità scorretta. Pertanto il linguaggio è importante, ma è importante che quel linguaggio sorregga dei contenuti, non sia a sé stante. Cioè, un individuo vuoto può avere qualunque linguaggio vivo, ma è sempre, espone sempre cose vuote, sia chiaro questo. Pertanto è necessario sì avere la tipologia del linguaggio che vada a toccare l'emotività delle persone, ma è altrettanto importante che quel linguaggio sorregga delle tesi, sorregga delle concettualità che siano costruttive, che siano propositive. Boh, adesso vi ho fatto anche un discorso sui discorsi ingannevoli, che mi interessava farlo perché altrimenti le persone si dimenticano l'importanza di un linguaggio, e quando qualcuno vi dice cerca di parlare bene, vedete di mandarlo a fanculo perché vi sta tentando di fregare. Ricordatevelo sempre questo: quando vi chiedono un comportamento che sia quello che un altro vuole, significa che l'altro sta tentando di distruggervi, cioè non è in grado di affrontare la sostanza di quello che voi dite e vi sta attaccando su una forma esteriore perché è incapace, impotente di affrontare. Boh, detto questo, vi ricordo il numero di telefono allora, 049 700 700 e 049 700 838, pronto?
Claudio, ciao.
Ciao.
Sono Giorgio da Bassano.
Dimmi.
Mi puoi dare gli estremi del libro che hai appena citato?
Sì, certo.
Sì, perché prendo nota e lo voglio fissare.
Pronto?
Sì.
Mi senti?
Sì.
Allora, Adelino Cattani.
Sì.
Discorsi in... Aia.
Dimmi pure.
Discorsi ingannevoli.
Sì.
E edizioni GB.
GD?
Esatto. Basta.
GD. Va bene.
È di Padova la casa editrice.
Ho capito, va bene. Okay. Ti ringrazio.
Grazie a te.
Ciao Claudio.
Praticamente con questo libro, è un libro abbastanza divertente tutto sommato. Vediamo. Sì?
Oh, Claudio.
Dimmi.
Ma come me conosci tu deficiente?
Dimmi.
Mi ancora, non dove lo vabbè.
Dai, Franco, dimmi.
No, te si arrivare.
Però stavolta ti ho dato solo del deficiente, dai.
Una volta?
Ti mi dato solo del deficiente, non ti mi dito te si presentasse il prete de Foggia.
Sto cattiva. Te hai fatto una roba bella.
Ah, c'è?
Te sai che mico te dico robe perché te gonna sa bene. Dunque, sono partito da Mestre. In tanta mona, con tanta mona di traffico. Che venisse tanta mona.
Vero.
E così te ho assaporato, ma questa qua veramente è fuori bella, veramente.
Ti dico,
qui è sul linguaggio, Claudio, è una roba micidiale. Non vada, credo che sia molto poche persone che può capirla, ma è meravigliosa. Perché se è verissimo, l'unica roba che può combattere la struttura dell'idiozia è il linguaggio. E non c'è nessuna lingua parlata che può spiegare il dialetto, può spiegare le forme popolari.
Certo.
Un'altra roba, non solo la sessualità, ma la vita pratica di tutti i giorni, Claudio.
Beh sì, ma a me mi riferivo ai latini antichi.
Sì,
non
solo certo. La sessualità che era determinante, ma anche la vita pratica.
Certo.
Cioè, nel linguaggio vi era la composizione proprio della vita pratica del quotidiano, no?
Certo.
Che era determinante, importantissima, verissimo. Non c'è niente che puoi spiegare a qualcuno le robe come è vita pratica. Cioè, è inutile che mi logicamente ti dica, ma Dio non esiste perché Dio è un'invenzione, siccome l'assoluto... Cioè, non sarà una sega. Ti dice uno, ma che figa di Tomara, non ho mai visto suo Dio. E allora questo è un linguaggio che uno può capire, che altro non è un linguaggio con gli altri, è una lingua, è una roba inventata che non ha niente a che fare con i sentimenti. Complimenti Claudio, saluto a tutti, grazie, ciao.
Bene, grazie Franco per i tuoi complimenti, sei sempre accettati, no? Se scanemo e se amemo, vabbè. Allora, andiamo avanti andiamo avanti con il discorso, cioè il discorso del linguaggio, ma anche di come avvengono le discussioni e come le discussioni si articolano dalle premesse e dalla fine è importantissimo. Boh, detto questo, mi sono arrivato quasi alla fine della mia trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e mi interessa moltissimo riprendere il discorso sugli incontri di venerdì, perché i discorsi che facciamo il venerdì su Amarostica stanno diventando sempre più importanti, non tanto perché diventano importanti, perché noi altri diciamo delle cose importanti, ma perché stanno sostanziando quello che è il discorso della stregoneria. E le tecniche che andiamo a elencare nelle prossime riunioni, che sospensione del dialogo interno, ripeto, il giorno 16, venerdì 16 alle ore 20:30, parliamo della sospensione del dialogo interno. Sospendere il dialogo interno significa permettere l'afflusso alla ragione di tutta una serie di strumenti che noi abbiamo dentro di noi. Significa ricordare ciò che saremmo stati se non fossero passati milioni di anni, se non avessimo messo le rigidi paletti della ragione. Significa ricordare che forse siamo esseri della natura, apparteniamo a questo mondo e abbiamo delle condizioni, abbiamo degli strumenti dentro di noi che tendiamo a ignorare. La meditazione che facciamo invece venerdì 23 febbraio, sempre alle ore 20:30, è la meditazione pagana, cioè è quella meditazione che consente di fermare, rallentare un po' alla volta il flusso delle parole e di riflettere gli oggetti, come gli oggetti si presentano, e inserire gli oggetti nel mondo per sapere come il mondo si muove se quegli oggetti noi li inseriamo. Non è un semplice gioco e lo spiegherò ancora meglio venerdì 23 alle ore 20:30. Allora, l'appuntamento, io adesso lascio i microfoni a Stefano, l'appuntamento è per venerdì 16 febbraio alle ore 20:30 a Marostica, sulla statale che da Bassano porta a Marostica, al numero 66. Questa è l'ex sede emittente regionale veneta, oggi sede Gamma 5, finché Gamma 5 terrà quella sede. E noi ringraziamo sempre Gamma 5 per le opportunità che ci ha offerte. Naturalmente speriamo di ricambiare, facendo di questa trasmissione sempre meglio. Grazie per l'ascolto, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.